Una felice domenica da Mauro Monti e un buon ascolto del primo incontro di questa mattina con la trasmissione L'Ora della Terra. Ma andiamo a sentire cosa ci propone l'Orto dei Saperi Sapori, appunto dell'Ora della Terra. Questa mattina parliamo del tarlo asiatico, che è un insetto del quale si parla sempre più spesso. Come mai, Cristina Marazzi, del servizio fitosanitario del Cantone Ticino?
Probabilmente perché noi lo aspettavamo in provenienza dalla Lombardia, dove ormai è presente da diversi anni, dal 2000 per la precisione, e invece è stato rinvenuto l'anno scorso per la prima volta in Svizzera nei cantoni Friburgo e Turgovia, quindi noi ce lo aspettavamo da una parte, è entrato invece dall'altra. Ci aspettavamo d'altronde che arrivasse nella maniera più ovvia per migrazione spontanea appunto dall'Italia e invece è stato introdotto accidentalmente dalla Cina, suo paese d'origine, tramite del legname di imballaggio. Quindi non è arrivato da noi, quindi in Svizzera, sotto forma di adulto, ma come pupa ancorata alle assi delle palette trasportatrici. Chiaramente tutti i bozzoli ritrovati sono stati eliminati, ma il problema si pone quando si trovano dei bozzoli già vuoti. Vuol dire quindi che l'adulto ha già sfarfallato, quindi probabilmente in natura. In questo caso però il rischio di invasione può considerarsi minore in quanto dalle pupe devono emergere gli adulti e tra questi devono esserci e trovarsi almeno due individui, un maschio e una femmina, per appunto garantire la successione.
Ma come si presenta?
Sotto il nome di tarlo asiatico si celano due insetti di origine appunto asiatica, l'Anoplophora chinensis e l'Anoplophora glabripennis. Sono entrambi dei coleotteri cerambicidi dall'aspetto allungato e robusto. Allora, sono lunghi da un paio di centimetri fino a 4 centimetri, hanno un bel colore nero lucido e con alcune macchie bianche sulle elitre, cioè sulla schiena, e il numero di queste macchie può essere variabile. La cosa più particolare sono le antenne, che sono lunghe. Nel maschio, per esempio, superano la lunghezza del corpo del doppio e sono appena poco più lunghe del corpo nella femmina.
Perché è un insetto tanto temuto?
Innanzitutto bisogna dire che è un insetto assolutamente innocuo per l'uomo, ma molto dannoso per il patrimonio arboreo in generale, perché si nutre di legno. E questo vale sia per delle piante nei vivai, per produttori sia di piante arboree che arbustive, sia per le coltivazioni delle piante da frutto, sia per gli ecosistemi urbani e forestali, ma anche per i semplici parchi e giardini privati. Questo perché? Perché è un insetto estremamente polifago, cioè non ha delle piante ospite specifiche, ma attacca sia come adulto, ma soprattutto come larva, tantissime specie di alberi diverse. In Lombardia, dove hanno una grande esperienza di questo insetto, per fare un esempio a noi vicino, sono stati ritrovati danni da tarlo asiatico sia su aceri, che tra l'altro è l'essenza a loro particolarmente gradita, ma però hanno trovato anche su faggi, betulle, carpini, ipocastani, ontani, noccioli, platani, pioppi, salici, meli e piri. Quindi in buona sostanza ce n'è un po' per tutti i gusti. Inoltre il tarlo asiatico è un insetto che si riproduce molto velocemente e quindi si diffonde con grande rapidità.
Se dovesse essere presente, lo si vedrebbe facilmente?
L'adulto del tarlo asiatico è visibile fra giugno e agosto ed è facilmente riconoscibile perché ha, come detto prima, delle grosse dimensioni. Il corpo arriva, come detto, fino ai 4 cm e ha queste macchie bianche evidenti sulle ali nere e lucide. E poi ci sono queste lunghe antenne. Un altro sintomo sospetto potrebbe essere la presenza di rosura ai piedi dell'albero derivante proprio dall'attività nutritiva delle larve. Ma perché questo? L'adulto cosa fa? L'adulto depone le uova alla base dei tronchi e le larve poi si addentrano nel legno scavando delle profonde gallerie all'interno di questi tronchi e delle radici fino a provocare persino la morte degli alberi attaccati. Un altro indice di presenza, per esempio, di questo tarlo asiatico sono i fori di sfarfallamento degli adulti. Cosa sono? Sono dei fori da dove l'adulto emerge e sono grossi fori, perfettamente circolari e hanno un diametro che va dai 10 ai 25 mm. Egli si trovano entro i primi 80 cm di fusto oppure sulle radici affioranti degli alberi colpiti.
Cristina Malazzi, che tipo di danni ci si deve aspettare?
Sicuramente il danno più importante è quello provocato dalle larve che per nutrirsi scavano queste gallerie nel legno, anche se poi l'adulto si nutre anch'esso di legno, ma i danni si limitano nel caso dell'adulto allo scortecciamento dei rametti più sottili, mentre le gallerie scavate dalle larve compromettono proprio la salute dell'albero, rendendolo suscettibile per esempio all'attacco di altri insetti e di altre malattie e poi lo indebolisce e così indebolito diventa anche pericoloso perché è facilmente soggetto a schianti, anche magari in seguito a semplici eventi meteorologici. Anche la qualità del legno così scavato è irrimediabilmente compromessa.
In caso arrivasse nella Svizzera italiana, come si potrebbe combatterlo?
Va detto che secondo l'ordinanza federale sulla protezione dei vegetali, il tarlo asiatico è un organismo soggetto a quarantena, quindi c'è obbligo di notifica. In caso di dubbio, allora cosa bisogna fare? La prima cosa da fare è informare il servizio fitosanitario, la sezione forestale, con i dati relativi al presunto ritrovamento. E se si fosse in presenza di questo coleottero sospetto, la miglior cosa è catturarlo e conservarlo in un contenitore chiuso e poi consegnarlo in tempi brevi o a noi o a qualcuno della sezione forestale o al Museo di Storia Naturale, proprio per arrivare alla sua determinazione. Questo per quanto riguarda la procedura di segnalazione. Invece, in termini veri e propri di lotta, per ora possiamo riferirci al modello italiano che ha basato il controllo del tarlo asiatico sull'abbattimento delle piante colpite e la distruzione di tutto l'apparato radicale proprio delle apposite macchine trituratrici. Si insiste molto anche sull'incenerimento delle piante abbattute in quanto l'insetto riesce a completare il suo ciclo di sviluppo persino in un pezzo di legno o di radici lasciate intatte. Certo è che, visto che l'infestazione non è rilevabile prima della fuoriuscita degli adulti, che avviene tra fine primavera e agosto, risulta difficile attuare mezzi di difesa diretti. Poi non va dimenticato che l'insetto risulta particolarmente protetto all'interno di queste gallerie.
Attualmente si sta facendo qualcosa in Ticino.
Sì, sicuramente l'attività di monitoraggio nella regione del Mendrisiotto è attiva da diversi anni, ma da una parte bisogna dire che il controllo risulta difficile per diversi motivi. Per esempio l'elevato numero di latifoglie su cui può svilupparsi l'insetto, oppure la limitata efficacia degli agenti di controllo naturale e la difficoltà a rilevare la presenza di questo insetto che è osservabile solo con lo sfarfallamento degli adulti, oppure la rosura delle larve. Quindi in buona sostanza il monitoraggio si concentra nei mesi estivi.
Girovagando tra i paesi e cose della Svizzera italiana si possono fare delle buone scoperte, come questa che vi sto raccontando. Nel resto della Svizzera difficilmente la si trova. In Italia non la cercate perché non la troverete. Nessun insaccato nel Ticino appare più tipico di che cosa? Della mortadella di fegato, una leccornia assai antica ma sempre attuale e richiestissima dai buongustai, come quella che viene prodotta dall'esperto macellaio Patrizio Blotti di Malvaglia. Un prodotto molto richiesto.
Sì, la mortadella viene consumata generalmente con polenta, fagioli, un po' ricette vecchie.
Una volta andavamo nei grotti e nella tagliata avevamo dentro anche questa mortadella di fegato o mortadella normale. Al giorno d'oggi viene ancora usata.
Sì, nei grotti viene usata tanto, la mortadella viene abbinata a salame, prosciutti crudi, eccetera.
Ma come e con che cosa viene fatta la mortadella di fegato?
C'è una parte di carne magra di maiale e una parte di grasso di maiale con un 3% di fegato di maiale.
Che parte del maiale si usa?
Il lardo e la carne magra viene dalla parte della spalla.
Patrizio Blotti, come si fa a preparare la mortadella?
Si comincia a preparare la carne, la si pesa, si prepara la sale, viene tritata, dopo si mette la sale, si mette il vino, si impasta. L'impasto deve riuscire non troppo impastata perché sennò viene praticamente smelmata, deve essere impastata al momento giusto, poi si insacca nelle budella naturali.
Perché dopo vengono bucate?
Per fargli uscire l'acqua che c'è all'interno la carne.
E solo per quello?
Sì, solo per quello.
San nitro lo si mette?
No, il san nitro non si mette più, si mette altri preparati.
Tutti naturali?
Sì, tutti naturali.
Il colore della mortadella è il colore violaceo, di vino ma anche di fegato.
Sì, prende il suo colore, sul rosso violaceo, il vino e il fegato che gli danno anche il suo colore.
Per quanto tempo la mortadella deve stagionare e in che locali?
Deve asciugare per 2 giorni e poi va in cantina per circa 3 settimane. Temperatura 10 gradi e un'umidità di 75.
Purtroppo nelle case moderne queste cantine tipiche di una volta mancano. Allora come fa la massaia a conservare questa mortadella? Che consigli può dare?
L'unico posto è il frigo nei ripiani superiori.
Che gusto deve avere?
Non deve essere troppo salata, deve essere dolce, non troppo speziata, deve sentirsi il suo profumo di vino.
Lei ha detto che viene usato del lardo, quindi quando si mangia la mortadella non si deve sentire dei pezzi duri?
No, deve essere morbida, non si devono sentire pezzi duri, deve essere tutta morbida, soffice, bene amalgamata in bocca.
Lei mi diceva prima va consumata con la polenta, con i fagioli, buonissimo, poi magari tagliata a freddo per fare un ottimo antipasto. Ma che tipo di cottura ha bisogno la mortadella?
Dipende sempre dalla grandezza, generalmente un 20-30 minuti. Noi fabbrichiamo dei pezzi sui 300 grammi, 400 grammi, che va bene per una famiglia di 4-5 persone.
Cosa deve avere per dire, beh, questa è una mortadella da mangiare?
All'inizio deve avere una bella muffa bianca, e deve essere al tatto abbastanza dura. C'è il suo odore particolare perché confronto al salame c'è dentro il fegato, allora lascia un certo odore particolare.
La ricetta della vostra, della sua mortadella è una vecchia ricetta. Da dove viene?
Da mio nonno e l'abbiamo sempre tramandata da mio padre a me.
Siete una famiglia di macellai?
Sì, ho cominciato mio nonno nel 35 e tuttora ci siamo ancora.
Lei è un uomo di poche parole, possiamo dire che questa è proprio una mortadella di fegato di maiale, di quelle tradizionali di un tempo.
Sì, la ricetta è ancora di mio nonno e abbiamo sempre tenuto la stessa.
Patrizio Blotti, ma dove vengono i maiali?
Generalmente dalla Svizzera tedesca, ogni tanto, soprattutto d'inverno, sono maiali dal Ticino.
Lei produce tutto l'anno questa mortadella?
Sì, noi la produciamo praticamente tutto l'anno. Noi abbiamo 2 negozi, uno a Malvaglia e uno a Biasca, e poi si può trovare in un grande magazzino.
È molto richiesta?
Sì, è abbastanza richiesta, noi ne fabbrichiamo 150 kg alla settimana.
Che differenza c'era nella preparazione del nonno in quei tempi e la preparazione che avete adesso, a parte il macchinario che è più moderno?
La preparazione è praticamente restata uguale. Tutti i salumi li leghiamo a mano e come tutte le cose ci vuole un po' di pratica.
Quindi dopo tutti questi anni possiamo dire che è veramente una mortadella
di fegato ottima.
E oltre a questo insaccato tipico della Svizzera italiana, cosa producete d'altro di particolare?
Produciamo tutti i salumi ticinesi, dalla coppa al salame, al prosciutto crudo, ai salametti nostrani, salametti di cervo, un po' di selvaggina, un po' di tutto.
Appuntamento, cari ascoltatori, con la seconda parte dell'Ora della Terra dopo le notizie sportive delle ore 10. Arrivederci.